Le tappe cruciali della storia delle arti, non solo della musica, assomigliano ai frutti di un albero. Una molteplicità di fattori che agiscono e il frutto matura in un trionfo di sapore. Dopodiché, per un nuovo trionfo, per una nuova svolta nella storia, si attende alla stagione successiva. È così che i grandi della musica nascono a ondate, a quanto pare. Quelle che comunemente chiamiamo generazioni. Il mitico anno 1685 dei Bach, Handel, Domenico Scarlatti, quei 5 anni dell'Ottocento in cui si stipano letteralmente Mendelssohn, Chopin, Schumann, Liszt, Verdi, Wagner. E il Novecento con Ligeti, Boulez, Nono, Berio, Stockhausen, tutti in un arco di 6 anni. E ancora, non ultima di sicuro, quella che riguarda la recensione di oggi. E che in Italia corrisponde alla generazione dell'80, con Respighi, Casella, eccetera. Un saluto a chi è in ascolto da Giordano Montecchi. Però è al di là delle Alpi che matura la rivoluzione. Igor Stravinsky, Béla Bartók, Anton Webern, Alban Berg, tutti nati fra il 1881 e il 1885, e non solo loro, perché. Come sempre, tra le fronde di questo albero rigoglioso, c'è chi magari è altrettanto grande e per le più diverse ragioni resta nell'ombra. È il caso di Karol Szymanowski, classe 1882, del quale abbiamo ascoltato la seconda delle 20 mazurche, opera 50, allegramente poco vivace, composta nel 1924. Al pianoforte Simon Nering. In un album pubblicato da Rubicon Classics, che oltre a una selezione di queste 20 mazurche, opera 50, include anche la quarta e ultima sinfonia di Szymanowski, di cui diremo. La fortuna degli artisti, come si diceva una volta, ovvero la ricezione, come viene chiamata oggi, è una variabile legata a così tanti fattori, che i risultati possono, variare dal premio smodato a una condanna ingiusta. Non a caso Stendhal la considerava una lotteria. Una scommessa, scriveva nel 1835, il cui premio consiste nell'essere eletto nel 1935. Ascoltiamo ancora, sempre dall'Opera 50, la mazurka numero 11, Allegretto. Anche qui echi soffusi di popolare come sospesi in un'atmosfera vagamente fiabesca. Come tutti i grandi indipendenti, la personalità e il carattere musicale di Szymanowski è ricco di mille influssi stilistici a formare un'originalità, una poetica impossibile da incasellare. È partecipe sia dell'estetismo decadente e impressionista, sia del gusto modernista, affascinato dall'esotismo mediterraneo e orientale e al tempo stesso però innamorato del folklore polacco. La sua musica ha assorbito Strauss, Debussy, Ravel, Scriabin, Bartok, Stravinsky e chi vuole può coglierne le tracce, ma non è eclettismo, è Szymanowski. La sua quarta sinfonia, scritta nel 1932, è una delle sue ultimissime composizioni. Il titolo in realtà è Symphonie Concertante Opera 60, scritta per pianoforte e orchestra, ed è una summa di quella sua visuale così aperta, ricettiva, ma anche contraddittoria e orgogliosamente personale, direi, è ribelle quasi, e anche sofferta, al punto di ritrovarsi negli ultimi anni avviato a un declino doloroso, certamente a causa della cattiva salute, in primis la tubercolosi, di cui morì nel 1937, lo stesso anno di Ravel, ma anche la depressione e poi le droghe. Ascoltiamo l'inizio del primo movimento della sinfonia concertante, moderato. Marin Alsop, che fu l'allieva prediletta di Leonard Bernstein, dirige l'orchestra sinfonica della Radio Nazionale Polacca. Il solista è Szymon Nering. Metà strada fra il dandy e le poètes maudits, la vicenda di Szymanowski ripercorre un sentiero comune a molti artisti la cui vita postuma, Nachtleben, come la chiamava Walter Benjamin, si è tradotta in un'eclissi, magari parziale, il più delle volte difficile da comprendere. Nel caso di Szymanowski potrebbe esserci di mezzo Diaghilev. Al pari di Scriabin, il compositore polacco divenne via via molto critico nei confronti di quel fenomeno che all'epoca quasi monopolizzava la scena musicale internazionale, i balletti russi. Scriabin ricevette una proposta, ma rifiutò. Szymanowski invece, come spiega Richard Taraskin, offrì a Diaghilev un balletto, il quale lo rifiutò con un giudizio offensivo, uno spezzatino di avanzi. A sua volta Pierre-Élie Mamou, che firma le note di commento dell'album, non a torto riconduce il graduale oblio sofferto da Szymanowski per parecchi anni dopo la morte al fatto di non figurare tra i fortunati che lavorarono con Diaghilev. Se poi all'origine di quel dissidio, come arguisce ancora Mamou, possa esserci la relazione tra Szymanowski e Boris Kochno, che poco dopo divenne partner e segretario dell'impresario russo, è un tema che naturalmente lasciamo ai cultori del gossip. Un saluto da Giordano Montecchi e chiudiamo con l'incanto fra l'impressionista e l'esotista del secondo movimento della sinfonia concertante, andante molto sostenuto. Thank you.